Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora siamo arrivati alla puntata numero 36 di Full Gas, puntata numero 36, bentrovati, benvenuti, come al solito da me Fabrizio Monaco, qui accanto a me c'è
Paolo Senni, ciao a tutti.
Bentrovati, buona settimana, buon fine settimana, sarà un fine settimana di gara anche questo.
Anche questo
molto ricco, perché non c'è solo la Formula 1, ci sono tante altre competizioni che vi racconteremo. Il programma come al solito è ricco, ma prima di iniziare vi ricordo che questo podcast è distribuito su Spotify, su Spreaker, su iTunes, su Apple Podcast, che è poi la stessa cosa, su Google Podcast, su Amazon Music e su qualsiasi piattaforma di podcast esistente al mondo, quantomeno sulle più importanti ci siamo. Basta
Perfetto.
Cercare Full Gas e ci trovate. Vi ricordo anche che c'è un sito associato, fullgas.cloud, dove leggete non solo le notizie che pubblichiamo qui sul nostro podcast, ma anche tutto quello riguarda il mondo dell'automobilismo in generale, perché come al solito a noi cosa ci piace? Tutto quello che ha
quattro ruote, un motore e un telaio,
magari anche il volante
se serve.
Ecco, il fine settimana scorso è stato abbastanza interessante, perché le macchine in questione di motore non ne avevano uno,
esatto.
Nelle gare dove sono andato a vedere io, ma ne avevano ben quattro, due per ruota. Parlo del ETCR, gara TCR con macchine elettriche, sarà molto interessante. Sì, torniamo al solito discorso, sono macchine elettriche, non hanno il motore endotermico, non fanno brum brum come dice qualcuno,
ma corrono
e ci vuole una certa abilità per guidarle, anzi, i piloti impegnati in questo campionato sono tutti piloti di primo rilievo, faccio alcuni nomi, Luca Filippi, ho incontrato anche Ordigene, il fratello di Mark, che insomma anche lui si è dimostrato essere un pilota dalle doti eccezionali. Tanti giovani che per quanto giovani hanno già esperienza, soprattutto in ambito TCR, in ambito Gran Turismo, Touring Car e comunque voglio dire poi sul circuito di Vallelunga, che è un circuito molto tecnico,
particolare,
con macchine che tra poco vi racconteremo, che non sono per niente semplici da guidare, è stata un'esperienza molto molto interessante. Ad ogni modo, programma di oggi, ovviamente parleremo di tutto quello che è successo nel GP di Francia di Formula 1, abbiamo intervistato, non per la Formula 1 ma proprio per l'ETCR, Luca Filippi, ho avuto il piacere di incontrarlo nei box di Vallelunga, abbiamo fatto una breve chiacchierata e insomma abbiamo parlato di questo campionato che è appena iniziato. Vallelunga è stata la prima gara in assoluto dell'ETCR.
Prima totale
esatto. La prima gara in assoluto a livello mondiale, tra l'altro Vallelunga era già stata teatro dei test di questa categoria, ed è un campionato, come dicevo, interessante, perché punta anch'esso a diventare un campionato mondiale, quindi le ambizioni sono tante. Devo dire che
forse lo diventerà, perché
temo che, o meglio spero che il destino sia quello, perché poi a un certo punto, voglio dire, tutti dicono che il futuro è elettrico, per quello riguarda lo stradale sicuramente sì, per quello riguarda la pista magari no, le cose si manterranno parallele almeno per un bel po' di tempo, almeno questo è quello che penso io. Dopo Luca Filippi avremo, come al solito, Carolina Tedeschi, reduce da un'altra puntata
sempre più Sky
di Race Anatomy, dove è stata più in forma che mai. Carolina ci racconterà anche lei non solo quello che è successo nel Gran Premio di Francia, ma l'approccio con il doppio Gran Premio Red Bull Ring, che vivremo questa settimana e la prossima. E in chiusura di trasmissione, Paolo.
Questa settimana ricordiamo una vittoria, l'ultima vittoria di Gilles Villeneuve al Gran Premio di Spagna del 1981, esattamente 40 anni fa, il 21 giugno dell'81.
Scusa se è poco.
E quindi, insomma, siccome è stata una vittoria un po' particolare, perché sei macchine in un secondo e 20.
Praticamente come succede oggi,
per,
no?
Per la bellezza di almeno 60 giri.
Ecco, vedi,
su 80.
Questo è uno dei motivi per cui io dico sempre: bisogna fare un passo indietro per farne due in avanti, no?
Sì,
e allora,
sì, sì, sì.
Se dobbiamo tornare a quel livello, se vogliamo tornare a quel livello di spettacolo,
di spettacolo.
Dobbiamo prendere esempio, no, da quello che succedeva magari 20, 30, 40 anni fa.
Verissimo, verissimo.
Per cui secondo me c'è da imparare. Va benissimo aumentare lo spettacolo sotto altri punti di vista, però insomma, magari
ormai,
uno sguardo al passato.
Ormai c'è una sicurezza che permette anche di azzardare, non dico molto, ma un pochino di più, insomma, quel
sì,
tanto che
sì.
Comunque si rimanga nei limiti della sicurezza, ma non si venga a far mancare lo spettacolo.
Sono assolutamente d'accordo, non potrei essere più d'accordo, per cui secondo me la strada potrebbe essere quella,
sì.
Però voglio dire, non siamo noi a prendere decisioni,
no, purtroppo
quindi
no.
Staremo a vedere. Allora, Gran Premio di Francia concluso domenica scorsa, che ha dato altre indicazioni, no?
Sì,
io ti dico cosa ho visto. Ho visto una Red Bull molto più solida dal punto di vista delle strategie rispetto a Mercedes, che continua a fare qualche errore.
Qualche errore,
no?
Sì, sì,
cioè,
sì,
io
sì,
voglio dire,
decisamente.
Il momento in cui l'unico anno da quanti? Sette a questa parte?
Sì.
L'unico anno che Mercedes effettivamente ha un competitor degno di questo nome, perché poi quando è stato il momento della Ferrari, la Ferrari a metà stagione
alternato,
no, sì,
non è stata mai continua,
si è un po' spenta, e soprattutto quando era davanti, quando Vettel è stato davanti
2016, 2017,
sì. Sì, non aveva questo vantaggio in termini di punti, e secondo me Mercedes era perfettamente cosciente di poter recuperare il gap.
Sì,
qui invece che cosa succede? Che Mercedes si fa battere un po' su uno di quelli che sono i suoi cavalli di battaglia, cioè
sì,
la strategia.
Sì, esattamente. Nell'organizzazione e nella strategia.
Esatto, in quello che abbiamo visto fare a Hamilton anche l'anno scorso, dove faceva un pit stop in più, recuperava il gap su Verstappen e vinceva
e
i Gran Premi. Questa volta si sono invertiti i ruoli,
sì,
quindi
sì.
Pressione su Mercedes che si traduce in errori, che si traduce in spettacolo in pista.
Sì.
Che si traduce in una Red Bull che è in testa a tutte e due le classifiche.
Esatto.
E non è finita qua, perché adesso le due gare che ci sono in Austria
diventerà, essendo gare di casa, diventeranno due gare determinanti, soprattutto per la Red Bull.
Per quanto la Red Bull, che io possa ricordare, ha vinto soltanto due volte,
sì,
nel GP di casa,
però in questo caso, non avendo una Mercedes così forte, ma diciamo così decisa come
sì,
è stata negli altri anni, forse quest'anno potrebbe bissare dei successi che già ha avuto.
Sì, verissimo. Tra l'altro, secondo me anche Hamilton sta sentendo un po' la pressione.
Sì.
E ho sentito già le prime dichiarazioni sul rinnovo di Bottas. Bottas,
sì,
che tra l'altro si è lamentato a fine gara in Francia,
emerge,
no?
Del nervosismo.
E Wolff ha detto: finalmente.
Ah, si è fatto sentire.
Come per dire, aspettavamo questo.
Sì, sì.
E, sì, beh, oddio, Bottas è bravo finlandese. Io per come conosco il popolo finlandese, avendo avuto, diciamo, contatti lavorativi abbastanza prolungati con un'azienda finlandese, ma per come li conosco è difficile che perdano le staffe, quindi
no, infatti devono anche rassegnarsi a questo, perché basta vedere poi l'esempio dell'altro finlandese.
Sì, sì. Beh, Raikkonen, avendo un pochino più di pelo sullo stomaco, magari ha imparato, no, a europeizzarsi,
sì,
un pochino,
sì,
di
sì,
più,
sì, sì, sì.
A mediterraneizzarsi, se possiamo dirla
però
così.
Però è uno sempre molto, molto diretto,
sì,
molto non si lascia trasportare dalle emozioni, ma nello stesso tempo, se c'è da dire, dice.
Sì, no, il finlandese tipico, Somiglia più a Bottas che a Raikkonen,
sì, sì, sì.
questo te lo do per certo. Però insomma Bottas si è arrabbiato, Wolff l'ha preso come un segno positivo. E sarebbe bene che Bottas mettesse questa rabbia, la convertisse in energia positiva poi
l'energia
in pista.
Di guida.
sì, ma energia positiva nel senso che secondo me ci sono dei momenti dove lui si anche demoralizza un po', e cosa che un pilota non si può permettere. Per quanto lui possa esternamente dire no, ce la metto tutta, no, voglio vincere il mondiale, ogni tanto continua a dirlo, ma sono più esternazioni di circostanza, secondo me. C'è
quasi
poca...
un autoconvincimento.
Sì, come per dire ragazzi non vi preoccupate, so quello che devo fare, e in realtà dentro di lui succedono ben altri meccanismi mentali, questo è quello che penso io. Però insomma, dicevo, si parla del rinnovo di Bottas e Hamilton ha già detto no, ma Bottas è un compagno di squadra fantastico.
Ci credo.
Perché sappiamo chi c'è dietro.
Chi sarebbe l'altro compagno di squadra?
Insomma, immaginiamoci l'anno prossimo Russell Hamilton in Mercedes con un Hamilton che magari quest'anno perde il mondiale, magari.
Sì. In fase magari un po' calante.
Ecco, e avrebbe doppia pressione perché sì. A quel punto lui, anzi forse anche tripla, perché si trova con un mondiale che all'inizio stagione davamo tutti per vinto
per scontato, e
gli
c'è.
Sta sfuggendo. Gli dà un altro livello di pressione il compagno di squadra che vuole emergere a tutti i costi, vuole spaccare Russell, è un leone in gabbia in questo momento.
Sì, adesso è veramente... Sta al massimo della sopportazione.
E in tutto questo c'è l'incognita delle nuove regole 2022,
esatto.
Che è un terno all'otto. Lì bisogna vedere poi se i test invernali ci diranno qualcosa di utile, soprattutto poi la prima gara in pista, quello che si vedrà. Quindi, secondo me, Hamilton non ha un futuro semplicissimo in Mercedes.
Sì. Deve un po' rifarsi un nuovo modo di pensare,
sì.
Probabilmente.
Sì, deve riapprocciare un po'. Per quanto lui mentalmente è sempre stato molto forte, soprattutto
sì,
è bravo
a
sfruttare le debolezze mentali degli altri.
Sì.
Ma insomma, questo può aiutare. Ma certo non sono queste poi le doti che ti fanno vincere il mondiale aiutano, ma non sono quelle,
ma non sono,
no?
Solo quelle, certo.
E invece in casa Ferrari abbiamo letto delle dichiarazioni riguardo il degrado gomme che ahimè si è fatto risentire. Gara totalmente da dimenticare per entrambe le Ferrari.
Sì, un crollo verticale, direi.
Sì, poi si trovano a combattere, voglio dire, per la sedicesima posizione. A un certo punto non so che senso abbia. Poi dopo quello che si era visto recentemente e nelle libere anche si era visto qualcosa di buono tutto sommato, no? Sapevano perfettamente di non poter né alla pole né magari essere lì sul podio, però da lì a essere tutte e due fuori dalla zona punti qualche problemino in più c'è, e come succede in questi casi in casa Ferrari hanno fatto muro di gomma, nel senso non lasciano trasparire nulla.
Sì.
Mi dicevi si parlava di un problema di surriscaldamento.
Sì, Binotto ha dichiarato che potrebbe essere un problema di surriscaldamento dovuto a una errata forma dei cerchi che portano poca aria al raffreddamento delle gomme. In realtà è tutto da verificare, tutto da vedere. Loro stessi l'hanno ipotizzato, ma non ne hanno la certezza. Per cui...
Senti, potrei sbagliarmi, ma io mi ricordo diverse dichiarazioni in senso opposto, cioè dove loro avevano progettato i cerchi appositamente per
convogliare calore. Sì. Infatti è strano come è un approccio totalmente diametralmente opposto, ed è strano perché effettivamente se si progetta in un certo modo poi non si può dire no, abbiamo sbagliato, dobbiamo progettare nel modo opposto.
Beh, in realtà è quello che è successo tra la SF90 e la SF1000, dove la SF90 aveva troppo drag, la SF1000 non aveva drag. E quindi si sono trovati nella situazione opposta. La macchina di quest'anno sembra essere un compromesso.
Sì.
E buon compromesso in realtà per quello che
discreto.
Abbiamo visto al di là di questa gara. Ora hanno già messo le mani avanti dicendo ci saranno altre gare come queste, ma noi ci crediamo, attenzione, io non metto in dubbio questo, purtroppo ci credo, per cui va bene così. Vedremo, ma è nella natura delle cose, nel senso è ovvio che partendo dal presupposto che non puoi rifare la macchina da capo, perché? Perché c'è il 2022, perché ci sono le limitazioni sulle modifiche alle macchine. Hanno fatto quello che hanno potuto partendo da una base dell'SF1000 che francamente
era una delle più disastrose Ferrari della imbarazzante storia della Ferrari. Non voglio dire la più disastrosa, perché nel 62 c'è stato anche di peggio, ma nel 62 però.
Sì, vabbè, noi, diciamo, abbiamo dato uno spunto per andare a vedere qualcosa di magari
esatto.
Non so come definirlo, se è interessante oppure in altri modi, ma insomma. Ok, quindi vabbè, problema alle gomme, e penso che la Ferrari se lo porterà avanti un po' per tutta la stagione, anche perché adesso io non so, ma riprogettare un cerchio, non so se rientra nel budget cap, non so se possono farlo, adesso ci sono diversi discorsi che penso.
Poi c'è da vedere se questo problema è in questo circuito o se è una cosa che si ripercuote un po' dappertutto, perché magari qui l'abrasività dell'asfalto, c'è tutta una serie di problematiche che potrebbero poi non ripercuotersi in seguito sulla macchina, per cui chi lo sa, è tutto da vedere.
Abbiamo anche letto che il circuito di Yas Marina è stato modificato, dicono per favorire lo spettacolo in pista.
Sì.
In realtà ho visto che sono stati modificati due tratti.
Qualcosa di poco, diciamo.
Sì, adesso ho visto soltanto il layout, un'immagine del nuovo layout. Mi sembra così a occhio che abbiano leggermente prediletto le staccate, cioè aumentare un po' l'intensità della staccata un po' per favorire i sorpassi.
Sì, vero. Perché comunque, essendo un circuito che presenta tante curve a 90 gradi, era un po' bloccato per il fatto appunto dei sorpassi.
Sì, e comunque insomma, qualsiasi cosa possa aumentare lo spettacolo in pista è assolutamente indispensabile in questa fase.
Indispensabile,
sì,
veramente.
Proprio indispensabile. Invece io spenderei due parole per parlare di TCR, perché come dicevo io sono stato a Vallelunga questo fine settimana e ho visto qualcosa di estremamente interessante. Allora, come dicevo, un campionato totalmente elettrico con tre costruttori che in questo momento hanno aderito, che sono Cupra, Hyundai e Alfa Romeo sostanzialmente.
Fortunatamente.
sì, con macchine che sono rivoluzionarie, nel senso che hanno prima di tutto una potenza in termini di kilowatt superiore alla Formula E, perché raggiungono i 500 kilowatt di potenza massima durante una fase particolare della gara, che è il time trial, durante la quale viene erogata tutta questa potenza. Sì, in effetti adesso spiegherò magari bene come funziona il campionato, ma non c'è una qualifica vera e propria, ci sono diverse fasi che assegnano dei punti man mano che poi stabilisce la classifica finale. E con quattro motori totali, due per ruota, motori a macchina a trazione posteriore, quindi 500 kW che equivalgono circa a 670 cavalli,
niente male,
qualcosa del genere. Le macchine sono ovviamente pesantissime, perché parliamo di 1800 kg.
Sì, batterie,
esatto,
motori, certo,
esatto, tutto, esatto. Sostanzialmente tutto il pianale
è una batteria.
È una collezione di batterie che poi tra l'altro si surriscaldano parecchio, perché ricordo perfettamente l'odore. Ero in pit lane, ricordo perfettamente l'odore delle batterie calde. Delle macchine che rientravano e i team che si affrettavano a raffreddarle col ghiaccio secco. Per cui anche lì un bel po' di manutenzione. Se ne sono viste un po' di tutti i colori, nel senso, ecco, soprattutto nella fase di time trial, che è quella dove i piloti danno tutto, un po' di fuoripista, testa coda a 540 gradi che non avevo ancora visto.
Eccezionale.
Tra l'altro realizzato da Michele Ascona, che è stato il vincitore della prima tappa di Vallelunga, giovane pilota spagnolo, con già anche esperienza nel WTCR, quindi insomma un pilota di primo livello assoluto. E come dicevo, la formula è interessante perché non c'è una vera e propria qualifica, e c'è una prima fase dove si affrontano delle batterie di tre macchine, ogni team ha sostanzialmente quattro piloti suddivisi su due macchine, quindi i piloti si alternano. Ci sono batterie di tre auto che stabiliscono poi l'ingresso alle varie finali, e la griglia di partenza delle finali viene decisa dal time trial, quindi ci sono sostanzialmente tante sessioni in pista, sia il sabato sia la domenica, e la gara finale si disputa su due finali, finale A e finale B, con tutte e sei le macchine in pista, ed è abbastanza spettacolare perché, come dire, essendo le prestazioni abbastanza livellate, si vedono sorpassi contro sorpassi, sportellate varie, battaglie in pista come ci piace a noi. Molto interessante, certo, manca il sound, lo ribadiamo sempre, ma cosa scambiereste?
No, ma ce ne dobbiamo fare una ragione di
questa cosa. Sì, questo sarà così. Sì, ci metteremo un po', secondo me. Sì. Qualche anno, non so quanti di preciso.
Ancora ci vorrà un po'. Sì.
Però decisamente si andrà in questa direzione. Ora, se purtroppo, per fortuna, non lo sappiamo, perché comunque anche lo stile di guida è totalmente differente, essendo macchine con una massa diversa dalle auto da corsa normali, e essendo monomarcia e avendo una trazione di quel tipo, è un tipo di guida,
è uno stile di guida totalmente diverso.
E a Vallelunga ho avuto il piacere di poter incontrare Luca Filippi, che corre con il team Romeo Ferraris, e ha partecipato, è arrivato quinto questo weekend, Luca Filippi, e l'ho intercettato durante una pausa tra una sessione e l'altra, e abbiamo parlato ai box, quindi sentirete un po' di rumore di sottofondo. L'ho trattenuto solo qualche minuto perché poi ovviamente aveva i suoi meeting da fare, i suoi meeting tecnici, non l'abbiamo trattenuto più di tanto, però insomma abbiamo parlato di questo campionato TCR, e lui anche ci ha fornito il suo punto di vista, che io direi che ci andiamo ad ascoltare, e ci troviamo dopo per i commenti.
A dopo.
Amici di Fullcast, siamo a Vallelunga in compagnia di Luca Filippi, impegnato nella prima tappa del nuovissimo campionato ETCR. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, è sempre bello essere qua a Vallelunga.
Grazie per la tua disponibilità. Innanzitutto volevo chiederti come saranno il weekend di gara?
Ma tante incognite, tante novità, però sinceramente tutto sommato direi bene. Ci sono tre diversi costruttori che propongono, diciamo, tre idee di auto diversa, chiaramente poi powertrain uguale per tutti, ma devo dire che c'è un buon livellamento per ora delle prestazioni. Credo che forse noi abbiamo trovato un buon setup con il livello di 300 kW, diciamo il livello gara, e forse possiamo ancora un po' migliorarci nel livello a massima potenza, che è quello che utilizzerò tra poco nel time trial.
Ecco, questa è una competizione eterogenea dal punto di vista della conformazione. Ci sono delle sessioni in pista con delle mini gare sostanzialmente, dei time trial, e pensi che questo concetto possa anche essere esportato ad altre serie? Perché mi sembra interessante.
È un concetto sicuramente nuovo, sicuramente interessante. E diciamo che è un modo di correre forse più votato allo spettacolo, più votato magari per il pubblico da casa e chi ci segue sulle varie piattaforme. E a me piace da pilota, e ti mette molte incognite in più, e tutto sommato lo trovo meno stressante, non so per quale motivo, però il fatto di non avere una vera qualifica, sì, c'è il time trial che ci, diciamo, posiziona poi per la 10 e il super final, però non lo so, è un format comunque molto interessante.
Senti, ma lo sviluppo delle auto elettriche è un po' il tema principale nell'automotive in generale. Tu pensi che la ricerca che c'è nel motorsport da questo punto di vista possa aiutare poi quello sviluppo delle macchine stradali?
Ma sai, sicuramente sì, perché anche a livello di powertrain i nostri fornitori del campionato sono comunque dei fornitori di livello premium, come Williams per il pacchetto batteria, e poi abbiamo Magillac per i motori, che sono sono comunque di altissimo profilo, e da questo punto di vista credo che diano l'opportunità a queste aziende di fare un grande sviluppo per poi proporle su un mercato, direi, di larga scala. È una cosa che abbiamo visto anche in Formula E, fare questo tipo di trasfusione, chiamiamola così, e credo che oltretutto nel mondo elettrico siano una tecnologia, tra virgolette, facilmente trasferibile.
Certo. La Formula E ha aiutato molto a farla conoscere al grande pubblico portandola nel centro città. Pensi che potrebbe valere lo stesso concetto per l'ETCR?
Ma sicuramente sarebbe bello dal punto di vista proprio dell'atmosfera che regala il circuito cittadino, che io amo tantissimo, e credo che a Copenaghen potremmo già, diciamo, un po' vivere questo tipo di emozione. Bisogna anche tener conto che però queste macchine sono macchine pesanti, perché hanno delle batterie che per adesso sono ancora, comunque hanno una massa molto importante, e correre in un circuito cittadino con una macchina di questo tipo sicuramente non è facile, e potrebbe anche essere un po' difficile star lontano dai muri, quindi per preservare anche lo spettacolo del campionato potrebbe essere uno step magari successivo.
Perfetto. Luca, ti ringrazio come al solito, sei stato gentilissimo, in bocca al lupo per il resto del weekend.
Crepi, grazie mille. Grazie.
E allora Luca Filippi ci ha dato un po' di informazioni interessanti, secondo me, perché
sì,
comunque
sì.
Allora, una cosa che non ho detto prima è che le macchine sì possono avere questa duplice potenza di 300 e 500 kW a seconda del momento in cui si trovano. Nel time trial vengono erogati tutti i 500 i kW, normalmente nelle gare si eliminano a 300. Ora il campionato si articola in 5 gare che in realtà sono molto ravvicinate, perché a settembre fine settembre si concluderà il tutto, quindi sono, ecco, tra due settimane sono in Spagna. È cotta e mangiata,
sì,
cotta
sì,
e
sì,
mangiata
sì.
Una formula come, diciamo, campionato molto molto veloce, e tra l'altro raggiungono delle velocità importanti, perché nella modalità time trial, quindi con 500 kW, su un rettilineo raggiungono anche 270 all'ora, quindi insomma
niente male.
Che è superiore alle
sì.
TCR, alle TCR classiche.
Classica, sì.
Per cui ulteriore difficoltà poi nel gestire la staccata, l'inserimento in curva, insomma, cose che i piloti devono purtroppo valutare, anzi per fortuna valutare poi quando guidano. Quindi
sì,
è
niente.
Una forma decisamente interessante come competizione e come è stata studiata. Poi devo dire che ci sta mettendo anche molto del suo Eurosport a creare lo spettacolo. Organizzata benissimo la diretta video, è organizzata benissimo la parte di hospitality, con dei workshop tra le varie sessioni per spiegare come sono nate queste macchine, con che concetto, con che tecnologia vengono sviluppate. Per cui secondo me stanno facendo un ottimo lavoro, e mi auguro veramente che sia una serie che prenderà piede e diventi poi
certamente, perché ormai l'automotive è quello, per cui sarà quello.
Sì, abbiamo sempre detto, insomma, che quello è il futuro. Poi io non so, io per i prossimi almeno 10, forse 15 anni vedo due strade parallele,
sì,
per l'elettrico
sì.
E per l'endotermico,
ancora
chiamiamolo
sì.
Così sì. Poi potrò anche essere smentito. Va bene, allora io direi torniamo ad occuparci di Formula 1 e sentiamo cosa ha da dirci Carolina per quello che riguarda il Gran Premio di Francia appena passato e primo dei due Gran Premi al Red Bull Ring per quello che riguarda il fine settimana che sta arrivando. Ci troviamo tra poco per i commenti.
A tra poco.
Ed eccoci qui ragazzi, bentornati nel nostro appuntamento sempre dedicato alle news di Formula 1. Come sapete abbiamo chiuso questo weekend Alpo Riccardo in Francia. Ci spostiamo, come promesso, saranno 3 settimane full di Formula 1, perché saremo per 2 settimane in Austria, Austria, Stiria, un doppio Gran Premio, perché ovviamente causa Covid sono saltati altri Gran Premio. Adesso si sta cercando anche una soluzione per Singapore, ma questo lo capiremo più avanti, vi informerò quando ci saranno delle informazioni un po' più dettagliate e precise. Piccole cose da dire sull'Austria. Beh, ragazzi, l'Austria è la casa della Red Bull, si chiama infatti Red Bull Ring. È un tracciato molto veloce, nel quale la Red Bull ha sempre dominato. È una pista, tra l'altro, che viene accolta a braccia aperte da tribune full orange per Max Verstappen, quindi l'atmosfera sarà pro Max, e per Hamilton e tutta la Mercedes sarà molto complicato batterli in quelle 2 settimane. Invece sarà una grande occasione per Red Bull per portare a casa punti con entrambi i piloti, per il campionato costruttori e per Max, quello piloti. Cosa dire di questa stagione 2021, ma di quello che è successo anche al Paul Ricard? Il Paul Ricard è stato, tra virgolette, una piccola conferma di un andazzo, soprattutto per Max, molto molto positivo. Tant'è che, piccolo inciso, volevo dirvi anche che, caso vuole, una bagarre molto aperta appunto nel campionato in America nel 2021. Infatti in questa stagione gli ascolti stanno raddoppiando per quanto riguarda la Formula 1, quindi sono felice per loro se tutti i piani di show stanno funzionando. Ma tornando a quello che è successo al Paul Ricard, abbiamo visto un Max Verstappen fenomenale. Io vi ho sempre detto che per battere Hamilton ci vuole perfezione, asticella sempre alta, calma, freddezza mentale e essere reattivo, ma con mentalità, cioè non a caso. Il talento, ragazzi, serve, ma la mentalità forse a volte accompagna molto di più il talento. Quindi tutto questo per dirvi cosa? Che Max in curva 1 ha sbagliato, ha perso il posteriore tra la 1 e la 2, e Lewis Hamilton ovviamente ha colto l'opportunità. Però è stato bravo Verstappen, perché testa bassa, visiera abbassata, mentalità fredda, non si è fatto prendere dalla rabbia, dall'errore sbagliato. Aveva 50 passaggiri davanti, quindi è stato calmo e ha cercato di fare, anzi ha fatto soltanto giri da qualifica, e sono riuscito a mettere appunto un segno fenomenale. Ha vinto davanti a Lewis Hamilton, se pensate, con un pit stop in più, quindi davvero una smargiassata mondiale, e proprio di mondiale si tratta. È stato molto bravo Max, ma bisogna dire una cosa: è una Red Bull. Noi abbiamo sempre raccontato una Mercedes astronave rispetto a tutte le altre vetture. Bene, quest'anno la Red Bull è più di Mercedes, perché Mercedes ha faticato soprattutto nei circuiti cittadini a trovare il setup, i giusti bilanciamenti. Invece la Red Bull è una macchina molto veloce, grazie a questo fantastico motore Honda. Vedremo poi l'affidabilità durante tutta la stagione, e hanno lavorato anche in quest'ottica per quanto riguarda le curve veloci e i rettilinei. Ma è anche una macchina molto veloce e ben assetata con il carico giusto per quanto riguarda le curve lente. Quindi indipendentemente dai tracciati, è una Red Bull molto competitiva, e c'era poco da fare da parte di Mercedes, però qualcosina potevano fare. Sta di fatto che Max sta cercando di allungare sempre di più sul campionato piloti con Lewis Hamilton, sempre stando in casa Red Bull, Helmut Marko e Christian Horner. Voglio spendere delle parole per Sergio Perez, perché è un secondo pilota, perché purtroppo in Red Bull ci sono primi e secondi, un secondo pilota che sta facendo un ottimo lavoro. Ricordiamo che capire il team, la macchina e tutto l'ambiente non è facile. In Red Bull poi ci sono delle pressioni ben specifiche, perché tutto gira intorno a Max Verstappen, e è un team che di solito taglia le gambe ai piloti, e invece Perez si sta trovando molto bene. Tra l'altro è un uomo che ha che ha un buonissimo passo gara. In qualifica perde sempre qualcosa, però sulla lotta Perez, Bottas, Perez fa sempre la differenza, e quindi è davvero una coppia molto forte. La Mercedes deve ritornare ad allenarsi il prima possibile per cercare di strappare più punti alla Red Bull, che sta ben incalzando un ritmo molto molto interessante. Perché invece, se andiamo a guardare quello che è successo in casa Toto Wolff, secondo me ha strigliato davvero tanto tutto il team e i suoi piloti durante, alla fine del weekend. Cosa vogliamo dire? Hamilton ha fatto tutto quello che poteva, cioè non poteva fare di più. Ha fatto una sosta meno rispetto a Max, aveva le gomme iper super usurate e non ha capito la strategia del pit stop, perché l'hanno chiamato dentro, lui voleva rimanere fuori. Hanno giocato di undercut con Bottas su Max, ma Max ha giocato di overcut su Hamilton, e quindi si sono ritrovati, hanno diciamo bocciato, sicuramente la macchina non aveva come la Red Bull, ma loro con le strategie non sono stati fenomenali. E questo vi fa capire cosa? Vi fa capire che è una Mercedes che è sempre stata abituata a essere al top, abituata forse anche ad avere non dei rivali tanto quanto, e si sta facendo un po' mettere in difficoltà. Cioè io vedo, intravedo delle piccole crepe, e in quelle crepe la Red Bull deve mettere dentro il coltello e girare e fare dei buchi. Ed è questa la magia sulla quale deve lavorare la Red Bull, perché la Mercedes ovviamente, come tu, cioè, possono avere dei momenti down, sono perfetti da anni, quindi ci sta, però in quei momenti tu devi cogliere e portare a casa, e questo è quello che sta facendo tutto il team griffato Helmut Marko. E che vogliamo dire di Valtteri Bottas? Io sapete quello che penso di Valtteri, però poteva fare anche lui ben poco, ok, la macchina, la Red Bull era molto competitiva. Certo è che forse se avesse tenuto dietro Max uno o due giri avremmo raccontato una gara completamente diversa e avremmo raccontato il fenomeno Hamilton. Ragazzi, sconvolta. Valtteri è un pilota che gli manca la fame. Io credo che con fame riesco a descrivere Valtteri come pilota. È molto bravo, ha sempre fatto il suo, niente di più, niente di meno. Ha anche strappato delle pole, delle vittorie da Lewis. Quindi, insomma, anche essere compagno di un 7 volte campione del mondo credo sia la cosa più difficile sulla linea di partenza rispetto a tutti gli altri piloti. Però, quando ci sono i corpo a corpo, lui non è aggressivo, non ha quella fame, non ha quella grinta. Si è lamentato tanto col team alla fine. Vi avevo detto di fare un pit stop in più, però alla fine lamentarsi quando i giochi ormai sono fatti non ha senso. Stringi i denti e cerca di fare il tuo nella maniera più possibile. E ricordiamo anche che la Mercedes partiva secondo e terza, 2 punte contro una che era quella di Max, e ci si sono completamente ribaltati perché sul podio sono arrivate 2 Red Bull e una Mercedes. Quindi è sicuramente un Valtteri che con tutte queste voci sul suo futuro non aiutano, ma lui deve rimanere concentrato. Per quanto riguarda George Russell ipoteticamente, anzi un buon 90% ve l'ho detto nel 2022 in Mercedes, però la stagione è ancora lunga perché sono soltanto 7 gare su 23, se ci saranno tutte causa Covid lo scopriremo. È una Mercedes che sta faticando in questo periodo, sono 3 gare, se pensate, da Monaco, Baku e qui, che non riescono a mettere a segno qualcosa di totalmente buono. C'è sempre qualcosina che non funziona, e purtroppo qualcosina che non funziona c'è stato anche in casa Ferrari. Eh sì, un sospiro bello lungo è quello che devo fare per parlare della Ferrari, che ci ha fatto sognare probabilmente con le pole di Charles, e comunque con delle prestazioni buone, tant'è che Ferrari è andata anche davanti alla McLaren nel campionato costruttori. Questa cosa si è finita subito qui, perché Ferrari al pari carta ha portato a casa 0 punti, dei risultati che ci hanno ricordato il 2020: Carlos Sainz 11esimo, Charles Leclerc 16esimo, con Russell tra parentesi 12esimo. Quindi tra di noi c'è una Williams, questo male, è una Ferrari che ha montato le medie, faticava, ha montato le hard, faticava più degli altri. Ora devono capire loro, perché non possiamo capire noi, è dovuto alle pressioni che sono cambiate, le hanno cambiate tutte e ha faticato solo la Ferrari. Dovuto al fatto che noi non riusciamo a controllare le temperature delle gomme, probabile. C'è un'usura pazzesca, un graining pazzesco. È anche secondo me demotivante per i piloti correre in quelle condizioni, perché non ti puoi neanche davvero difendere, vieni sorpassato come se non ci fosse un domani. Ora, capire se il Paul Ricciardo è stato una parentesi o se purtroppo noi ora ci avviciniamo a quelle piste più tradizionali, più facili da vedere in un campionato di Formula 1. Parlo del Paul Ricciardo, Silverstone, Austria, Ungheria, forse potremmo portare a casa qualcosa, Spa, Monza, speriamo in Sochi, Zandvoort. Cioè, torniamo, la parentesi dei circuiti bella, bellissima per la Ferrari è finita, torniamo con i piedi per terra. Cosa possiamo aspettarci allora da questa stagione estiva? Diventa complicato, vi dico la verità, diventa complicato. Tra l'altro è una Ferrari che off topic, però ci tengo a dirlo perché si parla di Ferrari, quindi è anche giusto informarvi sotto questo punto di vista. Probabilmente la loro partnership con Philip Morris, che è il loro main sponsor, scadrà e non verrà rinnovata. Queste sono un po' le voci. Philip Morris, tra l'altro, è non ha bisogno di presentazioni, però è il brand ambassador che porta poi anche la Mission Winnow, quel logo che a alcuni piace, ad alcuni piace, ad alcuni no, famoso verde, che non abbiamo visto appunto al Paul Ricciard per questioni di regolamento che ci sono e di regole da seguire che ci sono in Francia. E ha aperto invece le porte allo sponsor nuovo Amazon Web Services. Quindi ha anche là ci sono delle situazioni da guardare, però in Austria capiremo se iniziamo a tornare con i piedi per terra o se questa Ferrari potrà strapparci qualche gioia. Nel bene o nel male, però, la McLaren è riuscita a piazzare colpo, perché Norris e Ricciardo sono arrivati quinti e sesti. Poi bisogna capire se Ricciardo sta davvero capendo la macchina e quindi sarà un step by step by step in positivo, perché per ora la Ferrari ha dovuto gioire del fatto che Ricciardo non fosse ben focalizzato e ben a fuoco con la monoposto. Ma nel caso in cui Daniel Ricciardo dovesse capire la macchina, la Ferrari deve davvero iniziare a farsi i conti, perché è un pilota molto forte che porta punti al team, e allora loro devono anche lavorare soprattutto nell'ottica campionato costruttori, perché la loro bagarre, l'abbiamo detto tante volte, è con McLaren. Quindi voglio anche spendere due parole per la rimontona che ha fatto Lance Stroll con un Aston che è andato a punti con entrambi i piloti. Bravissimo Fernando Alonso, che ha palesemente demoralizzato in quel weekend a casa sua il suo compagno di squadra Esteban Ocon, fuori dalla zona punti, fresco di rinnovo fino al 2024. E quindi ci sono delle situazioni aperte anche se guardiamo al mercato piloti. Brevemente, nel caso in cui Russell dovesse andare in Mercedes, la Williams deve iniziare a pensare a qualcosa. Le soluzioni potrebbero essere Valtteri Bottas, anche se io credo che decida di andare a fare rally nel caso. Zhou dalla Renault Academy. Si parla anche di De Vries, che è il pilota di Formula 2 che ha vinto ormai 2 anni fa e che sta guidando con Mercedes, con Van Dorn, nella Formula E. Non so quanto sia fattibile, ma c'è anche lui. Nelle opzioni si parla di Kvyat, e poi ci sono comunque anche quei piloti che spesso provano la macchina durante le prove libere al posto di Russell, ovvero Nissany, Tiktum, Aitken, insomma ce ne sono davvero tanti, quindi è una Williams che nel caso ha possibilità di scelta. Quindi io con tutto questo vi aspetto settimana prossima in Austria per vedere il primo round di queste 2 tappe griffate Red Bull Ring. Come vi ho detto, io vedo davvero una Mercedes in difficoltà momentaneamente, ma una Red Bull e un Max Verstappen carichi a pallettoni, cioè proprio carichi a pallettoni. Quindi sono molto curiosa di vedere quello che succederà e di capire soprattutto, perché c'è da capire, se la Ferrari riuscirà a tornare un attimo in linea dopo questo duro colpo. 0 punti portate a casa al Paul Ricard. Vi aspetto settimana prossima, ciao e buon weekend di gara.
E allora anche Carolina ci ha dato qualche spunto di riflessione, direi molto molto interessante. Su Bottas. Inizierei a parlare di Bottas. No, ma allora, Bottas ragazzi, non lo dobbiamo secondo me giudicare come compagno di squadra di Hamilton.
No.
O meglio, è il suo lavoro, va giudicato per questo. Però Bottas non è malaccio come pilota,
no,
ok?
Cioè,
in Williams era dato come uno delle promesse della Formula 1. Aveva fatto vedere cose interessantissime, andò anche a podio con la Williams, se non ricordo male.
No, anche con la Mercedes ha fatto il suo, insomma, cioè qualche, negli anni passati almeno qualcosa ha fatto, ecco.
Sì, no,
c'è stato.
Per cui bisogna secondo me sempre inquadrare il contesto.
Sì,
ok,
giusto.
Mercedes dà la macchina a Lewis Hamilton, Bottas al suo ruolo, così come Red Bull dà la macchina a Verstappen e Perez al suo ruolo.
Sì.
Ok.
Sì.
Per quanto tempo abbiamo visto doppiette Mercedes?
Sì.
Per
sì,
quanto
sì.
tempo?
Infatti.
E cosa altro poteva fare Bottas in quella situazione?
No, più di arrivare secondo.
Non poteva non fare nient'altro. E sta succedendo lo stesso con Perez.
Sì.
Subire Hamilton non è semplice.
Sì.
Un pilota all'interno della sua mente, all'interno del suo cuore, pensa sempre non a partecipare ma a vincere, soprattutto i piloti di Formula 1. Anche Mazepin.
Sì.
Mazepin è in Formula 1 perché Mazepin dentro di sé è convinto che un giorno sarà campione del mondo.
Sì.
Non c'è altra molla, non c'è altro stimolo. Per
no,
cui
è un po' come era difficile sopportare per Barrichello, sopportare di essere il secondo di Schumacher.
Esatto.
Come per Massa essere il secondo di Schumacher e così via.
Certo.
Quindi è un qualcosa che come è stato difficile per Raikkonen essere il secondo di Vettel, quando Vettel vinceva e faceva quello che faceva, insomma.
Sì.
Che speriamo torni a fare.
Ma io non ci vedo nulla di strano in questa situazione. Poi Bottas può avere i suoi alti e bassi, come ce li può avere Hamilton, e quest'anno di bassi Hamilton ce n'ha avuti.
Sì.
Per cui però sì, uno ha vinto 7 mondiali, l'altro ha vinto cosa? No, vabbè, non siamo cattivi. Però beh, è ovvio che non può, cioè deve essere per vincere lì, deve succedere, per vincere un mondiale deve succedere un evento
inverosimile.
No, un'invasione di alieni, non lo so, qualcosa del genere, però insomma fa il suo. Poi
è un pilota,
che si lamenti, si è lamentato questa settimana per la strategia. Ha fatto bene.
Sì, ha semplicemente detto la verità.
Sì. Oh, ricordiamoci anche che quello che noi sentiamo dai team radio è in televisione è probabilmente meno del 3% di quello dei team radio che si sentono.
Edulcorato e filtrato, tra
l'altro. Esatto. Per cui io mi ricordo tanti anni fa una polemica quando Alonso in un Gran Premio di Monza disse qualcosa tipo non facciamo gli stupidi in un team radio e ci fu tanta polemica,
ci fu il famoso non fate gli scemi,
esatto, bravo. Sì, esatto. Ma poi lui stesso disse: ragazzi, ma cioè,
siete proprio scemi,
se voi sapeste quello che si dice durante un team radio che poi non va in televisione.
Sì,
ma è normale.
Ma la tensione è quella che è, la gara è quella che è, l'adrenalina è a mille, è normale che sia così.
Ma certo, io porto sempre anche l'esempio del mio piccolo, delle mie piccolissime gare di kart. Quando tu sei in pista hai un livello di adrenalina che è difficilmente spiegabile.
Sì,
per lì il tuo avversario lo mangeresti, saliresti sopra. Poi si esce e si va tutti a cena insieme. È così.
Il bello è quello. Il bello è proprio quello, la competizione sana.
Sì,
è
certo.
Quella.
Non mi stupisco assolutamente di questo. Anzi, se non ci fosse questo lato, probabilmente sarebbe un surrogato di sport, non sarebbe nemmeno più sport. Lo sport è là dove ci sono le emozioni, c'è l'adrenalina.
È giusto.
Per cui non mi lamento, anzi, di più, voglio sentire più lamentele.
Più lamentele.
Di Bottas. sì, assolutamente. Anche perché a Wolff è piaciuto, per cui...
Sì, evidentemente c'è un fondo anche di verità in quello che ha detto Wolff su Bottas, per cui giustamente... È un qualcosa che ci deve essere.
Io sono sempre per lo spettacolo, anche perché poi, ragazzi, io nel momento in cui sto guardando un Gran Premio e mi accorgo che le palpebre cominciano a diventare pesanti, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
C'è qualcosa che non funziona.
Allora, vi dico anche un'altra cosa: io guardo, come sapete, anche le endurance, le 4 ore, le 6 ore, le 8 ore, le 12 ore, le 24 ore. A me, questa cosa, il calo di palpebra su quelle gare non mi succede. Non mi succede. Adesso pensate con quello che volete, mi succede soltanto con la Formula 1. A volte, non sempre. Ok, allora andiamo a gustarci il tuo racconto, Paolo.
Sì.
Siccome io ho l'Alzheimer galoppante, mi devi ricordare che
è il Gran Premio di Spagna del 1981, ricordato a 40 anni dal suo verificarsi, insomma, da quando c'è stato. Okay. Ed è stata l'ultima vittoria di Gilles Villeneuve.
Perfetto, allora abbiamo anche qua un sacco di argomenti da ascoltare. Direi di iniziare subito e ci ritroviamo dopo per i saluti.
A più tardi.
Alcuni Gran Premi rimangono per sempre nella memoria di chi ama le corse automobilistiche, in particolare la Formula 1. Gare che evocano anche a distanza di 40 anni la sensazione di aver assistito a qualcosa di unico, che probabilmente non ha avuto precedenti nella storia del motorsport. È il caso del Gran Premio di Spagna del 1981, l'ultima gara vinta da una delle meteore più brillanti dell'intera storia dell'automobilismo, Gilles Villeneuve. Un campione senza corona iridata, ma che seppe infiammare i tifosi ferraristi con un'intensità difficilmente riscontrabile in precedenza. La competizione spagnola rappresentò allora la consacrazione dell'asso canadese, nel mondo dei grandi personaggi dell'automobilismo sportivo, e rappresenta ancora oggi uno degli esempi più estremi di competitività nel campo delle quattro ruote. Il campionato mondiale del 1981 aveva visto per la scuderia di Maranello il debutto di una vettura profondamente innovativa, la 126 CK.
che avrebbe segnato l'avvio dell'applicazione di un'innovazione tecnica senza precedenti nella squadra modenese, quella del motore turbo. Un trend tecnologico iniziato dalla Renault in Formula 1 nel 1977 che ben presto sarebbe diventato lo standard per l'intera griglia dei partenti nelle competizioni della massima formula automobilistica, ma che per quella stagione viene adottato soltanto da 3 dei team partecipanti, Renault, Ferrari e l'inglese Hart, che fornisce la scuderia Toleman. Mentre il resto della griglia utilizza ancora i classici motori 3000 cm3 aspirati, per la maggior parte di produzione Ford, i DFV8V. Rimanendo valida la possibilità di far montare sulle vetture dei motori sovralimentati dal punto di vista regolamentare, la stagione 1981 vive importanti cambiamenti. Il peso minimo delle vetture infatti è aumentato a 595 kg, 10 kg in più rispetto agli anni precedenti, con lo scopo principale di rendere più equilibrate tutte le vetture in pista, ma in particolare quelle spinte dai motori turbo, già molto più potenti di quelle aspirate. Vengono inoltre apportati dalla federazione cambiamenti sostanziali alle vetture, anche sotto il punto di vista aerodinamico, dominato in quegli anni dall'effetto suolo. Vengono infatti bandite le minigonne, i dispositivi aerodinamici presenti nella parte inferiore del veicolo, che toccando il suolo sigillano letteralmente l'auto alla pista. Accorgimenti che aumentano notevolmente la velocità di percorrenza delle curve, grazie all'effetto ventosa creato dall'aria che scorre molto più velocemente al di sotto della vettura. Soltanto le ruote possono toccare terra, mentre il telaio dell'auto deve essere sollevato di almeno 6 cm al di sopra dell'asfalto. Una soluzione integrata con la obbligatorietà delle sospensioni, al fine di evitare vetture con assetto rigido che possano subire pericolosi contraccolpi dalle irregolarità dell'asfalto. Oltre alla riduzione del diametro delle gomme, vengono introdotte delle misure per garantire una maggiore sicurezza dei piloti. Viene stabilito infatti di migliorare la protezione anteriore delle vetture, approvando per il 1981 l'introduzione di strutture deformabili, in grado di assorbire gli urti frontali causati da uscite di pista o incidenti. Cambiamenti tecnici che comunque non influenzano il sistema di attribuzione dei punti, il quale rimane pressoché invariato. 9 punti al primo classificato, 6 al secondo, 4 al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto e 1 al sesto, salvo che per il sistema degli scarti. Ora i piloti possono contare i migliori 11 risultati sui 15 Gran Premi della stagione, indipendentemente dal momento del campionato in cui siano stati ottenuti. Il raggiungimento di un accordo per il sistema di punteggio era stato solo uno dei punti discussi nell'inverno immediatamente precedente la stagione 81. Un inverno che può definirsi tranquillamente rovente. Disaccordi inconciliabili sull'eliminazione delle minigonne, oltre che sugli altri aspetti gestionali e tecnici, avevano trascinato in tribunale i duellanti FISA, oggi FIA, e FOCA, oggi Formula 1 Group, portando sull'orlo del baratro l'intera Formula 1. La preoccupazione degli sponsor per la rigidità delle posizioni dei due enti ne aveva allontanato l'interesse economico, dato anche l'instabile destino dei Gran Premi che gli stessi sponsor avrebbero dovuto supportare economicamente, sottoposti alla minaccia continua di annullamento o cancellazione. Una crisi che aveva coinvolto anche i partecipanti alle gare, ormai divisi in due gruppi distinti e separati, totalmente allineati alle decisioni dell'una o dell'altra organizzazione. Ma nonostante tutto, l'ombra di una scissione tanto paventata viene evitata, subito dopo l'inizio di quel campionato, il 12 febbraio dell'81, con un accordo tra le parti in causa che avrebbe regolato la Formula 1 anche negli anni a venire e che tuttora è la base fondante del campionato mondiale, il cosiddetto Patto della Concordia. È un'intesa che attraverso le concessioni di entrambi i gruppi permette il regolare svolgimento delle gare di Formula 1, riconoscendo alla FISA le determinazioni per il regolamento tecnico della categoria e alla FOCA l'organizzazione finanziaria del campionato. E che comunque non ha impedito la mancata partecipazione al primo Gran Premio della stagione, quello del Sudafrica, disputato il 7 febbraio, delle scuderie legate alla FISA, Renault, Ligier, Osella, Alfa Romeo e Ferrari. Soltanto dal secondo Gran Premio le scuderie saranno tutte presenti sulla griglia di partenza, regalando agli appassionati un campionato completo di tutti i protagonisti. Un mondiale che sin dalle prime battute della seconda gara a Long Beach, negli Stati Uniti, vede salire al vertice delle classifiche le scuderie inglesi. Vincitrice della gara americana, infatti, la Williams di Alan Jones, campione del mondo del 1980, seguita dalla vettura del compagno di squadra Carlos Reutemann. Una doppietta che lancia immediatamente la squadra inglese al comando della stagione iridata. Un successo che la Williams ripeterà anche nel successivo Gran Premio del Brasile, anche se con il solo Reutemann, sotto la pioggia battente sul circuito del Jacarepaguá, ma che non troverà continuità, insidiato dalle vittorie di Nelson Piquet con la Brabham BT49, vincitore del terzo e del quarto Gran Premio della stagione in Argentina e San Marino. Reutemann e la sua Williams torneranno a vincere soltanto in Belgio, per poi lasciare il gradino più alto del podio al terzo incomodo, la Ferrari 126 CK numero 27 di Gilles Villeneuve a Monte Carlo. Una gara quest'ultima che rimarrà negli annali come la prima vittoria di un motore turbo, propulsore peraltro sfavorito su quella pista, nel Gran Premio di Monaco, oltre che come una delle perle più rappresentative del talento del pilota canadese. La gara spagnola è la settima del calendario ufficiale e viene corsa domenica 21 giugno del 1981 sul circuito permanente del Jarama, vicino a Madrid. Ma per la Ferrari il weekend del Gran Premio di Spagna, dopo lo stupendo successo di Monte Carlo, non inizia nel migliore dei modi. Il venerdì, nelle prove libere, infatti, la rossa fatica a trovare il giusto setup per la qualifica del giorno successivo. Su una pista dove il cavallino fa fatica ad esprimersi, Gilles Villeneuve è a metà classifica, settimo, con problemi di messa a punto che non gli permettono di sfruttare la potenza del motore. Mentre Didier Pironi registra guai al sistema di sovralimentazione della propria 126 CK ed è ai margini della griglia, accreditato solo del tredicesimo tempo. La Ferrari è una vettura complicata, dotata di una potenza particolarmente elevata che è difficile trasferire alla trazione con gradualità. L'erogazione della coppia massima si scatena all'improvviso, riuscendo a torcere addirittura i giunti dei semiassi. A questo si aggiunge la fragilità di un motore realizzato per la prima volta dalla scuderia di Maranello che durante le prime tre gare dell'anno aveva causato tre ritiri sia a Villeneuve che a Pironi, oltre all'eccessiva flessibilità strutturale di un telaio in tubi di acciaio, concepito per le sollecitazioni indotte da un motore aspirato, notevolmente meno nervoso di quello sovralimentato. Ma l'abilità del piccolo canadese nel mantenere ben dritte le redini di quel cavallino imbizzarrito, reminiscenza forse del suo passato in motoslitta, gli permette di affrontare ad un discreto livello le qualifiche. Il sabato è Jacques Lafitte con la Ligier, motorizzata dal 12 cilindri V3000 della Matra, ad assicurarsi la pole position. Per il francese quella è la settima pole position in carriera, conquistata in questo caso scendendo al di sotto del limite dell'1,14. Al suo fianco partirà il campione del mondo in carica, Alan Jones, mentre dalla terza piazzola prende il via l'altra Williams di Carlos Reutemann. Nelson Piquet, diretto concorrente delle due Williams, partirà soltanto dalla quinta fila, in nona posizione, immediatamente alle spalle di uno speranzoso Gilles Villeneuve in settima posizione. Ma ormai è domenica e il warm-up del mattino è previsto per le 13:10. La sessione inizia con 15 minuti di ritardo, dopo la sostituzione di alcuni tratti di barriere danneggiate dalla gara di contorno alla Formula 1, rivelatasi quasi una sorta di demolition derby, con un gran numero di vetture finite fuori pista. La Ferrari, nelle prove in configurazione gara di quel mattino, è nettamente migliorata. Sembra più docile e si inserisce meglio nelle curve, mantenendo comunque un'ottima velocità di punta. Nonostante tutto, però, qualche dubbio ai box del cavallino rimane. Sul tortuoso tracciato di Jarama, pensare di recuperare dalla settima posizione sembra un'impresa molto difficile. Tutto si gioca alla partenza e sin dai primi metri Villeneuve mostra chiaramente di voler fugare quei dubbi. In prima fila Alan Jones sfrutta un errore di Jacques Lafitte nello stacco frizione, riuscendo a guadagnare la testa della corsa alla prima curva, mettendosi davanti a Carlos Reutemann, Villeneuve, Andretti e Prost. Gilles ha già riguadagnato 4 posizioni in griglia nonostante 2 gomme sull'erba, salendo addirittura al terzo posto. Una posizione conquistata con un sorpasso rabbioso ai danni della Renault di Prost, all'esterno di curva 1, che gli ha permesso di raggiungere i due piloti della Williams pronti a sopravanzarli qualora se ne presentasse l'occasione. L'errore in partenza è costato alla Fitt parecchie posizioni in griglia, visto che al termine del primo giro si ritrova in 11ª posizione. Qualche posto più avanti, Alain Prost, 4º, Pironi quinto e Patrese sesto affrontano la prima curva affiancati, È un groviglio di vetture, teatro di diverse toccate al limite del regolamento, che danneggia le vetture dei tre piloti, i quali, nonostante i danni, riescono ugualmente a proseguire la propria corsa. Al secondo giro Villeneuve si fa vedere dal duo della Williams, eseguendo magistralmente, nello stesso punto, un sorpasso su Reutemann, che, con ogni probabilità, gli assicura la vittoria della corsa. Il canadese, sfruttando la grande potenza del motore Ferrari, prende la scia della Williams Ford numero 2, infilandola senza esitazione all'interno della prima curva. Una manovra che, oltre alla seconda posizione alle spalle di Alan Jones, vale per il canadese tutta una gara. Nonostante un motore nettamente superiore rispetto a quello Ford che equipaggia la Williams, Villeneuve nei primi giri alle spalle dell'australiano non riesce a tenere il suo stesso passo. Il telaio della Ferrari, infatti, non gli permette di affrontare traiettorie eccessivamente strette nella percorrenza delle curve, torcendosi sotto la spinta dei due turbocompressori KKK. Uno svantaggio che, nel corso delle prime tornate, permette al campione del mondo in carica di accumulare un margine di 10 secondi sull'inseguitore. La situazione in pista rimane stabile sino al 14° giro, quando un grosso colpo di scena altera la classifica della gara, in favore del ferrarista canadese. Alan Jones, a dispetto del buon distacco costruito nelle precedenti tornate nei confronti di Villeneuve, è infatti autore di un fuoripista. È un errore che non solo gli costa la testa della corsa nei confronti del pilota Ferrari, ma che lo relega in 16ª posizione, costretto, oltretutto, a rallentare a causa di un calo di pressione della benzina, definitivamente escluso dalla lotta per il gradino più alto del podio. Al 15° giro, nel tripudio del popolo ferrarista, Villeneuve passa al comando, seguito da Reutemann, Prost e Andretti. Ma capisce che, continuando a spremere la sua vettura come prima dell'uscita di Jones, le sue gomme non arriveranno in fondo. Proprio per questo, la sensibilità di guida del grande pilota canadese, acquisita negli anni delle motoslitte, lo porta a concentrare i suoi sforzi sui punti di forza della sua auto, il motore ed i freni. La sua 126CK è infatti molto forte in frenata grazie alle soluzioni di ultima generazione fornite alla scuderia dalla Brembo, mentre il suo motore è il più potente in assoluto. Forzerà al limite le staccate e spingerà al massimo il motore sui rettilinei, cercando di salvaguardare le gomme, sottoposte a un enorme stress dalla mancanza di rigidità del suo telaio, nella parte più guidata del tracciato. Nel frattempo la gara prosegue, e al 25° giro Piquet, lanciato alla conquista del podio, tenta di sorpassare Andretti, con una manovra che risulta quantomeno azzardata. Entrambi infatti finiscono fuori pista e vengono passati da Watson e Lafitte, che conquistano il quarto e quinto posto. Mentre qualche giro dopo, mentre si trova in terza posizione, anche Alain Prost abbandona la corsa a causa di un testa coda. Al 30° giro Gilles è al comando, seguito da Reutemann, Watson, Lafitte, Piquet e De Angelis, tutti a distanza molto ravvicinata dal canadese, che comunque mantiene il controllo della situazione. E in questi termini la classifica rimane la stessa, senza grandi colpi di scena fino al 44° giro, quando Nelson Piquet si ritira per incidente. Nei 15 giri successivi la Williams dell'argentino, al secondo posto, si rivela particolarmente insidiosa per la Ferrari numero 27, ma il suo inseguimento dura solo fino al 62° giro, quando la vettura numero 2 accusa dei problemi al cambio e viene superata dalla Ligier di Jacques Lafitte, autore di una grandissima rimonta, e dalla McLaren di John Watson. Nonostante una migliore efficienza aerodinamica nelle curve del settore misto, che gli permetterebbe di aumentare il distacco, Villeneuve, per tenere sotto controllo il consumo degli pneumatici, decide di abbassare ancora il ritmo, sfruttando la potenza del propulsore Ferrari, solo nei rettilinei e riuscendo a resistere agli innumerevoli attacchi di Lafitte. In questo modo, infatti, il francese, a sua volta, seguito da Watson, Reutemann e De Angelis, deve continuare a guardare negli specchietti, preoccupato più degli propri inseguitori che dal dover raggiungere Villeneuve. Sono 15 giri interminabili, di pura tensione, in cui i primi 5 piloti in gara mettono in scena una delle più belle sfide dell'intera storia della Formula 1. Con il canadese in testa che riesce, grazie al proprio indiscutibile talento e sfruttando al meglio il motore della sua Ferrari, a tenersi dietro tutto il gruppo degli inseguitori. Villeneuve alla fine taglia il traguardo al termine degli 80 giri, vincendo il Gran Premio di Spagna. Ma quello che impressiona sono i distacchi. Ha battuto Lafitte di 22 centesimi di secondo e Watson di 58. Reutemann è quarto a 1 secondo e 01,
De Angelis quinto a un secondo e 24. Qualcuno aveva affermato in passato che Gilles Villeneuve l'aviatore era un pilota incompleto, fatto solo di istinto e senza il benché minimo controllo di gara. Per smentire tutto questo, tante parole non servivano. Il ragazzo del Quebec li aveva smentiti con i fatti. Per lui si tratta del sesto e purtroppo ultimo successo in Formula 1, il secondo consecutivo nella stagione 1981, dopo la stupenda vittoria del Principato di Monaco. Non lo vedremo mai più sul gradino più alto del podio, né al termine della stagione 1981 né in quella 82, quando verrà strappato dal suo abitacolo in quel maledetto pomeriggio di qualifica in Belgio. L'unica vittoria che avrebbe potuto raggiungere gliela porterà via il suo compagno di squadra, ad Imola, nell'82, di fronte ai suoi tifosi. Quegli stessi appassionati, affetti dalla febbre Villeneuve, che lo applaudono sotto al podio del Jarama e che ancora oggi lo portano con sé nei loro ricordi, tra le leggende della Formula 1.
Oh, e in tutto questo dovevano anche cercare di rimanere vivi i piloti.
Sì, tra l'altro.
Era banale a quell'epoca, non era banale.
No, ma se poi pensi, una macchina turbo da 570 cavalli con telaio in tubi d'alluminio, in tubi d'acciaio, scusa, e pannelli d'alluminio.
Esatto.
Cioè, è una cosa oggi impensabile, neanche in Formula Zero.
Erano, erano delle bombe su quattro ruote.
Delle bombe su quattro ruote, una cosa incredibile.
Sì, perché poi il serbatoio basta che si rompeva. Che succedeva?
Cose allucinanti, perché poi c'avevano i turbo che viaggiavano a temperature 600 gradi, 700 gradi, cioè cose diventavano roventi, cose incredibili, veramente.
Sì. No, diciamo che l'attenzione per la sicurezza era pochina a quell'epoca, no. si badava di più a quello che si faceva in pista. Poi a un certo punto qualcuno si è fatto qualche domanda.
Sì. E purtroppo si è dovuti arrivare a Senna per capirlo.
Ma diciamo che a Senna c'è stato quello shock, perché eravamo tutti sicuri che ormai la sicurezza avesse raggiunto un livello tale per cui morti in pista non ci sarebbero più stati. Poi c'è stata la mazzata di quella giornata, delle due giornate, perché Ratzenberger, poi Senna, poi
Barrichello,
l'incidente di Alboreto e box, l'incidente al via con J.J. Leto.
Quel giorno è stato un giorno micidiale, veramente.
E da lì si è un po' ripensato tutto. E da là poi non si sono più fermati, pensiamo a Lalo.
Sì, che infatti Lalo ormai è una delle più belle cose che siano mai state fatte.
Guarda, dico la verità, prima dell'incidente di Grosjean io ero un po' in dubbio su Lalo.
Anch'io. Su quello sicuramente.
Poi dopo l'incidente di Grosjean ho detto vabbè, ragazzi, mi avete convinto.
Ammetto che è indispensabile.
Mi avete convinto.
È così.
Allora ragazzi, la puntata numero 36 di Full Gas termina qui. Come al solito, da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni
vi auguriamo un buon weekend di gara a tutti e ci troviamo la settimana prossima qua per parlare di Formula 1 e non solo. Ciao a tutti.
Alla prossima.